La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsiglia.
Eccoci qua, buonasera, sono le 17.05 di mercoledì 5 marzo 2025, siamo arrivati alla puntata numero 24 della settima ossessione, il consueto appuntamento pomeridiano del mercoledì con il cinema sulle frequenze di Nova Radio, non solo, anche ovviamente il podcast Spotify, so che siete sempre di più e quindi vi ringrazio per l'affetto che ci dimostrate tutte le settimane anche con il nostro podcast della settima ossessione, una puntata che parte subito, diciamo, con il botto, perché tra pochissimi minuti saremo in collegamento telefonico con un maestro del cinema italiano arrivato al suo 54esimo film, che uscirà nelle sale a partire da domani, giovedì 6 marzo, L'orto americano. Sto parlando di Pupi Avati, che sarà veramente con noi tra poco. E per parlarci di questo film che è stato presentato fuori concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia, che ha addirittura avuto l'onore di chiudere la Kermesse nel 2024. Prima di parlare con lui vi racconto brevemente di che cosa parla il film. È un po' un ritorno al genere horror gotico, thriller gotico che ha avuto grande successo, no? Ricordate La casa delle finestre che ridono, per citarne giusto uno di diverso tempo fa, proprio realizzato da Pupi Avati. Siamo nell'immediato dopoguerra e quindi è iniziata la liberazione dell'Italia e siamo a Bologna nel cuore dell'Emilia e ci troviamo proprio nella scena iniziale all'interno di un barbiere, no? Dove si trova il protagonista, che è Filippo Scotti, che molti di voi ricorderanno per È stata la mano di Dio, il protagonista di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. E a un certo punto, all'interno di questo salone di barbiere, entra una nurse, un'infermiera dell'esercito americano, per chiedere un'informazione, e gli sguardi del protagonista Filippo Scotti e quelli di questa componente dell'esercito americano si incrociano e scatta subito un forte interesse, una forte passione tra i due. E casualmente poi ci spostiamo nel tempo, un anno dopo, siamo addirittura nel Midwest americano. Il protagonista, interpretato appunto da Filippo Scotti, andrà ad abitare in una casa che poi si verrà a scoprire essere quella della madre della persona che lui ha incontrato in questo salone di barbiere. Parlando con la madre capisce che dopo appunto essere stata in Italia con l'esercito americano non ha fatto più ritorno nel suo paese di origine, cioè l'America, e quindi lui si metterà appunto alla ricerca di questa persona, e il film cresce con grande atmosfere di grande tensione che sfociano appunto in qualcosa dal sapore, diciamo, anche molto hitchcockiano, ambientato appunto tra il Po e il Midwest americano. Io direi quindi in questo momento di ascoltarci il trailer del film L'orto americano e tra pochissimo saremo in collegamento con Pupi Avati.
Per tutta la guerra i capelli me li ha tagliati mia madre, ma oggi i miei defunti hanno voluto che fossi qui per un appuntamento che finalmente mi avrebbe cambiato la vita. È lei, quella che mi hanno promesso, quella che aspetto da sempre.
Ho letto l'omicidio di tre donne, ma tutte lì qui.
Niente invece di una straniera?
Il processo è appena cominciato, vedrà quante ne saltano fuori.
Suo fratello ha avuto una relazione con una nurse dell'esercito americano.
Glaub non è mai stato all'estero.
Guarda che sono pericoloso.
Dovete riaprire le indagini.
questo luogo in cui ero.
E allora 17 e 10 minuti, come promesso siamo in collegamento con il regista Pupi Avati. Buonasera Pupi, benvenuto.
Buonasera a voi, buonasera.
Buonasera, grazie di essere con noi alla settima sessione, grazie di aver accettato il nostro invito, è veramente un piacere ed un onore conversare con lei questo pomeriggio.
Grazie.
Allora, abbiamo appena ascoltato il trailer del film L'Orto Americano, che uscirà domani nelle sale, distribuito da 01. Io volevo partire da questo, da una sua dichiarazione che ho letto nel press book del film, nelle note di regia. A 85 anni, dopo 54 film, mi sono reso conto che stavo facendo il cinema per la prima volta.
Sì, è stato il miracolo del bianco e nero, nel senso che io non avevo mai fatto un film in bianco e nero e improvvisamente mi sono reso conto che, comparando quella che era il set, la scena, gli attori, l'ambiente, le scenografie, tutto quello che era nella realtà e che stavamo riprendendo, e poi spostando il mio sguardo sul monitor che invece traduceva tutto in bianco e nero, improvvisamente sul monitor questa immagine diventava cinema, diventava infinitamente più cinema di quanto non fosse nella realtà. Forse perché il cinema che mi ha formato, in cui sono cresciuto, è il cinema in bianco e nero, è il cinema di quando, dei primi anni 40, è il cinema di quando avevo praticamente pochi anni e già mi portavano al cinema. Ed era quel cinema americano lì che ha funzionato così tanto, che ha inciso così tanto nella mia vicenda umana e professionale. Ecco, allora ho fatto quel cinema, ho ritrovato quel cinema che non avevo mai fatto io, che avevo sempre visto e invidiato. E adesso nel mio futuro sarà molto difficile tornare al colore.
Il bianco e nero, tra l'altro, ricordiamo di questa splendida fotografia di Cesare Bastelli, e so che il bianco e nero è stato suggerito da suo fratello Antonio.
Sì, mio fratello Antonio ha letto la sceneggiatura e ha detto: ma questo è un film in bianco e nero, io non ci avevo pensato, ed è stata veramente una grande scoperta.
Fratello Antonio, che ha avuto un ruolo decisivo anche nella scelta del protagonista Filippo Scotti, che noi abbiamo visto e apprezzato nel film di Sorrentino. Che cos'è che l'ha colpita di questo giovane attore?
Ma mi ha colpito il fatto che avessi amato tanto il film di Sorrentino e avessi praticamente mi fossi identificato fortemente in questo ragazzo, cioè questo ragazzo adolescente che, insomma, vive le prime esperienze della sua vita di vario genere, anche quella più dolorosa, la perdita dei suoi genitori, insomma, in un modo assolutamente così misurato, così verosimile, per cui io, una storia gotica, un thriller destinato a spaventare, avevo bisogno della normalità, di un ragazzo normale, di un ragazzo che si incontra nella quotidianità. Ed è stato, insomma, una scelta assolutamente felice.
C'è qualcosa di autobiografico nel protagonista del film?
C'è qualcosa di autobiografico, nel senso che questo ragazzo ha un disturbo, parla con le fotografie dei suoi morti, ed è una cosa che l'ha già portato in un ospedale psichiatrico per 2 anni, e poi ha continuato, malgrado queste cure, immaginando che siano questi morti, siccome lui è un aspirante scrittore, siano loro a suggerire le storie che scrive. Quindi in questo senso, con questo rapporto che ha a che fare con il soprannaturale, io mi riconosco, perché anche io, non è che parli con i morti, però insomma ricordo tutte le sere, prima di dormire, ricordo le persone che mi sono state care attraverso le loro immagini, le loro fotografie. Mi viene dalla cultura contadina nella quale sono cresciuto, ho trascorso i primi anni della mia vita in campagna.
Ricordiamo anche che c'è un romanzo, no, che si chiama L'Orto Americano.
Il romanzo con lo stesso titolo che è L'Orto Americano, pubblicato da Solferino.
Esatto, che magari si può leggere
domani in 240 sale in Italia, e speriamo bene. Speriamo che il pubblico abbia voglia di spaventarsi.
E volevo chiederle subito un'ultima cosa che magari non è molto attinente dal film, ma ci ricordiamo della sua dichiarazione di quando lei ha dichiarato che in Italia servirebbe un ministero che si occupasse proprio di cinema.
Sì, ecco, sto cercando di farlo, di riprodurlo attraverso un atteggiamento politico bipartisan, cioè parlando sia col governo che con l'opposizione. Mi sembra che, insomma, se non altro l'approccio è stato favorevole. Abbiamo bisogno di restituire al cinema italiano un'interlocuzione competente.
Benissimo, ce l'auguriamo tutti quanti. Intanto domani nelle sale con 01 L'Orto Americano. Io la ringrazio.
Grazie mille.
In bocca al lupo.
Grazie a lei,
arrivederci. Bene, ringraziamo Pupi Avati che è stato con noi per parlarci appunto del suo 54esimo film L'Orto Americano. Adesso continuiamo invece a parlare delle uscite del fine settimana. Tra poco con noi Simone Fabriziani per parlarci del nuovo film di Bong Joon-ho da domani nelle sale, intitolato Mickey 17. Ci ascoltiamo un po' di trailer e poi ne parliamo con Simone Fabriziani.
Ciao Mickey, provi un senso di vertigini?
In effetti mi sento un po' stordito.
Oh, wow! L'hai visto?
Beh, non mi sorprenderei se uno a questo punto pensasse: che cosa ho fatto? How lucky can one guy be? Le cose non andavano e volevo solo lasciare la terra.
Si candida come sacrificabile?
Sì.
Ha letto con cura prima di firmare. Quando muori, stampiamo una nuova versione del tuo corpo.
Avrei dovuto leggere meglio. Mi hanno fatto fare il culo una missione dopo l'altra.
Ogni volta che muori impariamo qualcosa e l'umanità fa un passo avanti.
17 e 16 ancora in diretta con la settima ossessione per parlare delle uscite del fine settimana. Abbiamo appena ascoltato Pupi Avati, adesso invece è il turno di Simone Fabriziani. Ciao Simone, buonasera.
Ciao Daniele, buonasera a tutti.
Buonasera, ovviamente Simone reduce dalla nottata degli Oscar, no? Quindi tra poco ovviamente si concluderà anche per quanto riguarda la settima ossessione, la stagione dei premi. Metteremo un punto, no? Anche sulla notte degli Oscar, ci darai il tuo personale da esperto dei premi, il tuo personale commento a riguardo, non più a caldo ma come si dice a freddo a questo punto, perché sono passati 3 giorni, quindi si può dire un commento a freddo. Prima però vogliamo parlare di un film, anche questo molto atteso, che uscirà da domani nelle sale, distribuito da Warner Bros. È un ritorno al cinema, credo a distanza di 6 anni, da Parasite. A proposito di Oscar, no? Lì ha detenuto il record di essere il primo film vincitore di miglior film, se non sbaglio, film lingua straniera, no? Si tratta di Bong Joon-ho che torna al cinema con questo Mickey 17, oppure Mickey 17 se vogliamo dirlo all'italiana, con un Robert Pattinson che si moltiplica per tanti altri Robert Pattinson, addirittura ha firmato per la sua morte, è un pazzo.
Sì, esattamente. Allora, Mickey 17 è il ritorno dietro la macchina da presa di Bong Joon-ho, come tu hai giustamente detto, regista acclamatissimo di Parasite, e torna dopo 6 anni appunto dal trionfo agli Oscar del suo capolavoro sudcoreano con l'adattamento di un romanzo che si chiama Mickey 7, non 17, quindi 7, Mickey 7, di Edward Ashton, che tra l'altro è stato rieditato ultimamente da Fanucci proprio in occasione appunto dell'uscita del film. E come i precedenti lungometraggi in lingua inglese di Bong Joon-ho, che sono ad esempio, ricordo, Snowpiercer e Okja, Bong Joon-ho ritorna fondamentalmente alla fantascienza che più gli piace, ovvero la fantascienza satirica, che gioca con i toni della commedia, del grottesco, senza mai perdere ovviamente l'occhio cinematografico, chiaramente, dietro la macchina da presa, sui grandi temi sociali del presente. Perché di cosa parla poi fondamentalmente Mickey 17? Siamo in un futuro imprecisato in cui il pianeta Terra sta terminando ovviamente le proprie risorse naturali e anche ovviamente alimentari, e cosa succede? L'umanità cerca di colonizzare altri pianeti per trovare il pianeta, ovviamente l'habitat giusto, affinché una nuova generazione di esseri umani possa colonizzarlo, abitare questo pianeta e trovare ovviamente nuova vita. Per trovare però nuova vita in questi pianeti, che a volte sono molto ostili, cosa fanno? Decidono di ingaggiare alcune persone che firmano ovviamente un contratto per chiamarsi sacrificabili. Cosa sono i sacrificabili? Sono quelle persone che fanno parte di un programma di stampa digitale che vengono utilizzati appunto come cavie in vari ovviamente ambiti, affinché ovviamente possano in qualche modo, come dire, sperimentare varie situazioni affinché l'essere umano possa poi vivere su questo pianeta. Quindi mi viene da pensare i virus, i cibi, i pericoli ovviamente animali di questi pianeti e via dicendo. Il nostro protagonista, Mickey Seventeen, interpretato da un doppio Robert Pattinson direi in questo caso, è un sacrificabile, cioè ogni volta muore per poi venire ristampato affinché la missione da compiere venga poi fondamentalmente superata in un qualche modo. È un film molto divertente, in linea ovviamente con gli altri esperimenti in lingua inglese di Bong Joon-ho, e credo che valga la pena ricordarlo anche e soprattutto per la performance di Mark Ruffalo, che in questo caso veste i panni di un personaggio politico in un qualche modo che sembra un po' ricordare il nostro attuale presidente degli Stati Uniti d'America, ovvero Donald Trump. Quindi in questo caso, anche in questo caso, Bong Joon-ho torna ovviamente a giocare con la fantascienza, ma allo stesso tempo anche con la satira sociale, e lo fa molto molto bene, devo dire.
Più che nostro, diciamo, il loro presidente degli Stati Uniti.
Il loro presidente, esatto.
Sì, mi pare di capire che comunque ci sono dei temi ricorrenti anche in questo film della cinematografia di Bong Joon-ho, anche senza andare lontano nel passato. Penso a Parasite per quanto riguarda la satira sociale, penso anche a Snowpiercer, no? Con la
certo.
divisione dei compartimenti del treno, e poi appunto il fantastico Snowpiercer, o anche Okja, no? Che c'aveva anche una...
Assolutamente.
Però ecco, leggo a giro, ancora io non l'ho visto il film, ma leggo a giro che c'è stato insomma un po' di... non ha avuto una grande accoglienza fin dalla sua anteprima a Berlino, questo Mickey Seventeen. Mi è parso
sì,
di capire.
Certo, siamo sicuramente lontani dai suoi capolavori coreani, insomma non stiamo parlando né di Parasite, ma neanche di, ad esempio, Memoria di un assassino, ovviamente. Ma mi sembra chiaro ad oggi per immaginare il fatto che quando Bong Joon-ho decide di comunque di realizzare progetti in lingua inglese, sceglie di farlo utilizzando alcuni elementi cinematografici e narrativi ben definiti, che sono in questo caso la fantascienza e la satira sociale. Quindi in questo caso mi sembra un film molto coerente con le sue tematiche, pur chiaramente non essendo il suo capolavoro, ma era difficile aspettarsi un capolavoro dopo ovviamente Parasite, che è stato un film veramente, ecco, seminale, ecco.
Sì. Tra l'altro ricordo anche un grande film suo che era Memorie di un assassino, se non sbaglio.
Sì, sì.
Memories of a Murder, e un altro film che si chiama Madre. Forse secondo me il meglio lo dà quando si trova nel suo paese, in Corea del Nord, con budget risicati, eccetera. Però ecco,
esatto.
Insomma,
rimane comunque un grande autore contemporaneo.
Un grande autore,
sì.
certo. Va bene, allora Mickey Seventeen domani nelle sale, e noi non possiamo ovviamente concludere la nostra telefonata parlando di Oscar, perché cerchiamo anche noi appunto di mettere un punto alla stagione dei premi, che è culminata proprio nella notte tra il 2 e il 3 marzo in Italia. Lasciamo sempre da parte, per carità, i giornalisti Rai e tutti i loro commenti all'Adere, su cui si può essere, ma preferivo Gianni Canova, anche posso dire preferivo Gianni Canova, penso di sì. Però vabbè, la cerimonia è stata acquistata dalla Rai, da un certo punto di vista è anche giusto che un servizio pubblico mandi in onda una delle cerimonie, diciamo, più importanti legate al cinema, ma non solo, al mondo dello spettacolo. E cioè, ecco, si può fare qualcosa di meglio per quanto riguarda il corredo, ma non ci soffermiamo troppo su quello. Vogliamo invece soffermarci su quelli che sono stati i premi. Abbiamo detto, fin se ci avete seguito anche nelle scorse puntate, quanto è stata incerta la corsa fino all'ultimo giorno, e poi invece alla fine abbiamo scoperto che, salvo magari per alcune categorie, quello che era il frontrunner Anora è anche quello che poi è andato a casa con il maggior numero di statuette.
Sì, decisamente. Io direi che con questi 5 statuette vinte da Anora, che ricordo, film scritto e diretto da Sean Baker, che aveva già vinto l'anno scorso la prestigiosa Palma d'Oro, siamo di fronte e ad una, come dire, un'affermazione molto importante, secondo me, ad Hollywood, ovvero una nuova attenzione, speriamo chiaramente rinnovata, adesso vedremo se questo trend poi verrà chiaramente confermato o meno, una maggiore attenzione al grande cinema indipendente, quello che in realtà fino a pochi anni fa l'Academy considerava in maniera, diciamo, un po' altalenante. Ricordo che prima di Anora, Sean Baker, che è stato comunque autore di grandi titoli come ad esempio Tangerine, Un sogno chiamato Florida e Red Rocket, non aveva ricevuto, i suoi film precedenti non avevano ricevuto l'attenzione dell'Academy. Quindi in quel modo qui ci troviamo di fronte appunto all'incoronazione di quello che a tutti gli effetti è veramente uno dei più grandi autori contemporanei di cinema indipendente americano, e ricordo che tra l'altro Anora segna anche un piccolo record, anzi un paio di piccoli record, è costato soltanto 6 milioni di dollari di budget, cioè veramente un nulla rispetto chiaramente no ai grandi costi di produzione di Hollywood di oggi, ed è quindi uno dei film che è costato di meno in assoluto a vincere ovviamente l'Oscar al miglior film. Ma ancora più incredibile, Sean Baker ha raggiunto il record di Walt Disney, nel senso che Walt Disney fino a 3 giorni fa era l'unica personalità ad aver vinto 4 Oscar personali in una sola notte. Sean Baker chiaramente ha raggiunto questo record perché si è portato a casa individualmente film, inteso come produttore, regia, sceneggiatura e montaggio, quindi insomma siamo veramente a record molto, sì, molto, molto importanti.
Sì. Decisamente.
Quindi, insomma, mi viene da dire che questa edizione è veramente un po' la rivalsa del cinema indipendente e degli autori di cinema indipendente, che poi fino a qualche anno fa l'Academy, ecco, insomma, snobbava. Decisamente surclassava.
Sì, snobbava, perché ne parlavamo prima proprio di venire in studio con la redazione qua di Nova Radio. Prima venivano premiati, l'abbiamo detto anche negli scorsi anni, film dall'alto elevato budget, campioni di incassi, pensa al Signore degli Anelli, Titanic e tanti altri film che facevano poi piazza pulita, no? Vincevano dai 10 Oscar in su, diciamo, no? E certo. Questo succedeva anche in passato, pensa a Ben-Hur, no? Che credo che ancora detenga il record di statuette vinte. E invece adesso, proprio negli ultimi anni, forse anche post-Covid, si va più a cercare di premiare un tipo di cinema diverso, no? Quest'anno indipendente, ma pensiamo anche a Chloe Zhao di Nomadland, o Everything Everywhere All at Once.
Sì, insomma, sono progetti veramente, come li chiamano gli Stati Uniti, low budget.
Low budget, sì, esatto. Ma Sean Baker, devo dire, chi non lo ha scoperto vale la pena riscoprirlo, perché tra l'altro vederlo premiato da Quentin Tarantino, Anora, diciamo, in un certi frangenti può anche ricordare certi passaggi del cinema di Tarantino, devo dire.
Beh, ricordo anche che la nostra protagonista, Mikey Madison, sì. Mikey Madison ha debuttato in un qualche modo ad Hollywood, sì, c'era una volta ad Hollywood di Tarantino, esatto, in cui veniva praticamente letteralmente a malo modo, certo, nel finale del film da Brad Pitt.
Certo. Sì. Allora io ti leggo velocemente, mi dai un commento telegrafico anche per miglior attore protagonista Adrian Brody per The Brutalist.
Beh sì, qui insomma, allora abbiamo visto a Venezia, eravamo abbastanza sicuri dopo averlo visto che fondamentalmente lui era l'interprete maschile da battere, così è stato, insomma c'era un po' di insicurezza su Chalamet, perché abbiamo detto insomma che vince il SAG qualche settimana fa e poteva un po' dargli filo da torcere.
Chalamet se la sentiva molto, devo dire.
Chalamet con quell'abito diciamo,
prima fila lì, era prima fila laterale, pronto a scattare per prendersi l'Oscar.
Pronto a scattare, esattamente, così non è stato, ma in realtà era un po' nell'aria, perché qui siamo di fronte ovviamente con Brody ad un'interpretazione monumentale.
The Brutalist ha vinto anche miglior colonna sonora, oltre alla statuetta di Adrian Brody, e abbiamo detto Mikey Madison miglior attrice, non protagonista attrice Zoe Saldana, per quello che insomma fino a un mese e mezzo fa era il favorito in assoluto, Emilia Perez, che invece è tornata a casa con la statuetta Zoe Saldana e la canzone scritta proprio tra l'altro da Jaco Diard, se non sbaglio, no? Quindi due Oscar soli per Emilia Perez. Miglior attore non protagonista, anche lì la conferma di Kieran Culkin per A Real Pain di Jesse Eisenberg. Tra l'altro c'è stata anche una bella dichiarazione del fratello di Kieran, Macaulay Culkin, che si è anche commosso, no? quando ha visto il fratello salire sul palco a ritirare il premio. Poi ovviamente c'è stata anche la famosa scena dell'In Memoriam, no? con tutti gli scomparsi. Alcuni eccellenti mancavano, uno su tutti Alain Delon. Una gravissima mancanza.
Mi sembra una tradizione il fatto che in ogni questi memoria, ma a volte manchi sempre qualcuno di importante.
Sì, esatto. Forse lo fanno apposta, secondo me.
Lo fanno apposta.
Perché magari quella persona comunque dice: mancava Alain Delon e si ricorda più facilmente. e poi, insomma, ci sono stati altri Oscar, miglior film d'animazione con Flow, il bellissimo Flow, film d'animazione,
sì,
strameritato.
Esatto, primo Oscar in assoluto per la Lettonia. Quindi insomma veramente una statuetta di importanza storica incredibile. Io tra l'altro ricordo che questo film Flow è stato realizzato interamente da 3-4 persone con un software da computer, quindi c'è una roba veramente incredibile con risultati. E ritorno al discorso di prima, cioè nel senso che chiudendo la parentesi del cinema indipendente, poco budget, tante idee. Mi sembra che ritorni anche un po' in questo caso questo discorso, insomma, no, del fatto che meno budget ma le idee sono tante, quindi insomma fa molto piacere, ecco.
Esattamente, così come fa piacere l'Oscar a Walter Salles per Io sono ancora qui, che anche questo era insomma molto favorito, diciamo alla fine, perché anche qui era favorito invece Emilia Perez, però poi è successo quello che è successo, però anche qui devo dire un Oscar meritato per un gran bel film che abbiamo visto a Venezia. Ultima cosa, concludo con l'Oscar, e questo mi ha fatto molto piacere, l'Oscar miglior documentario a No Other Land, che è stato prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese che sono Basel Adra, Rachel Sozr, Hamdan Ballal e Yuval Abram, e loro hanno detto: l'Oscar a No Other Land è una grande vittoria per un documentario che, pensate, negli Stati Uniti non ha trovato ancora una distribuzione.
Noi lo rivedremo presto in Italia con Wanted Cinema, se non vado errato.
Sì, da domani tornerà nelle sale e credo tra poco più di un mese sarà disponibile anche su Mubi, che l'ho acquistato per...
Sì, esatto, quindi insomma è da recuperare assolutamente, perché comunque la vittoria di quel documentario è comunque storia.
E anche lì è storia,
modo, ecco,
esatto, insomma. È stato fatto da un collettivo, insomma, israelo-palestinese, ma diciamo che è un film... dove la parte palestinese si fa sentire con preponderanza. Bello anche il messaggio che hanno ovviamente mandato al pubblico, no? In mondovisione, coloro che hanno realizzato questo documentario. Va bene, e anche questa edizione degli Oscar, come diceva la famosa battuta di vacanze di Natale, ce la siamo levata, tre puntini. Chi è il favorito degli Oscar 2026? Così, subito, te lo chiedo subito.
Ah, no, guarda, questa è una domanda a cui non so, risponderti, ma io posso dirvi la cosa, chiudo subito questa cosa. Stavo dire, poco fa, stavo sul computer e stavo già vedendo quali erano i papabili, diciamo, titoli per i prossimi festival, quindi in un qualche modo siamo sempre in quel mood,
tu mi sembri uno del calciomercato, tipo Gianluca Di Marzio... Gianluca Di Marzio eccetera, no? Che quando finisce una sessione di calcio mercato già pensano a quella successiva, chi possono essere gli acquisti, le vendite, le compravendite, i prestiti
e
quant'altro.
Beh, quindi, ragazzi, non pensate che tra un mese vengono annunciate la Nata di Cannes, quindi insomma
già lì ci si può fare un'idea, effettivamente, già anche perché Cannes, voglio dire, è stata a livello di nomination quest'anno l'ha avuto la meglio su Venezia. Va bene. Allora devo dire che ci sentiamo tra un anno.
Sì, ci sentiamo da un anno. Nel frattempo, però, per fortuna gli Oscar non sono con il cinema va avanti.
Certo, il cinema va avanti e quindi andrà avanti anche con i nostri appuntamenti per parlare dei film del fine settimana. Mickey 17, l'hai recensito, lo troveremo da qualche parte?
Lo troverete domani su Awards Today, il mio blog, ovviamente, come sempre.
Ti seguiremo, caro Simone. Un abbraccio, a presto.
Grazie, a presto anche a voi, grazie mille.
Eccoci qua in onda con Nova Radio alle 17.35, in onda su Nova Radio con la settima ossessione, puntata numero 24, che prosegue con Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo.
Buonasera a tutti.
Come stai?
Va bene, via, dai,
sì,
la mandiamo.
Dici, ce la caviamo, eh?
Ce la caviamo sempre, senza infamia e lode, però.
Senza infamia e senza lode. Ok, senti, io vorrei ripartire, oltre poi tra poco riprenderemo la nostra rubrica su David Lynch, che è stato ricordato doverosamente ovviamente anche agli Oscar nella parte in memoria, è stato ricordato anche da Isabella Rossellini, anche
bellissimo,
nella versione outfit, devo dire, che si è messo quel velluto blu addosso. Si è messo proprio il velluto blu. Sarebbe stato perfetto parlare di velluto blu, invece no, quello ancora non ci siamo, non ci siamo, c'è un altro.
Tra poco
arriveremo anche a velluto blu. E, però c'è stato anche un altro grande ricordo, alla notte degli Oscar, che è stato quello fatto da Morgan Freeman su un attore che è scomparso una settimana fa, era giovedì forse scorso, in circostanze misteriose. Tra l'altro ci sono anche degli ultimi aggiornamenti, sto parlando di Gene Hackman. Ora, noi non siamo una Quarto Grado o un podcast true crime, eccetera, però è veramente molto, molto strana, no? È molto la situazione in cui, no, sono stati ritrovati i corpi di Gene Hackman, 95 anni, della moglie poco più di 60, e uno dei
63,
tre cani.
Tipo.
63, 60, ma sembra una serie di sfortunati eventi dall'ultima ricostruzione, no? Che lui abbia avuto un arresto cardiaco. Un arresto cardiaco, lui aveva dei pacemaker, tra l'altro, però insomma se la passava abbastanza bene. E quindi è caduta a terra la moglie per andare a prendere delle pillole, no? Per il cuore per Gene Hackman. È caduta sbattendo la testa ed è rimasta morta anche lei. E, tra l'altro, c'è un
non
aggiornamento.
Non sapevo questa cosa, ma
sì.
quando è uscito?
È uscito ieri. Tra l'altro, c'è un aggiornamento proprio su Movie Player dato da Davide Sica. Che titola Gene Hackman: la polizia ammette di aver commesso un errore iniziale sulla scena del crimine. Il primo rapporto della polizia indicava che il pastore tedesco dell'attore era stato trovato morto nel suo recinto, nello stesso momento in cui Hackman e la moglie erano stati scoperti nella loro casa. In seguito gli agenti hanno chiarito che il cane che Bear e l'altro cane della coppia, un incrocio tra Akita e un pastore, erano in realtà sani e salvi in una pensione per animali nelle vicinanze, quindi c'era solo un cane nella residenza di Hackman. In base a quanto riporta USA Today, il cane ritrovato senza vita nell'abitazione era un'altra razza di cane, e quindi insomma i nostri agenti non hanno a che fare con i cani quotidianamente, dice la polizia. Al momento non posso fornire informazioni sulle condizioni o lo stato del corpo del cane al momento della scoperta. Quindi ancora le cause, insomma, della morte di Gene Hackman, a parte questa ricostruzione che ti dicevo, sono ancora avvolte, diciamo, nel mistero. Però ecco, appunto, non spetta a noi occuparci di indagini, di cause di morte, eccetera, ma spetta magari a noi ricordare chi era Gene Hackman, un attore che si era ritirato da circa una ventina d'anni dal cinema, da Hollywood, aveva preso le distanze anche proprio fisicamente andando ad abitare nel New Mexico, no? aveva preso casa. Quindi chiedo a te, che ricordo e chi era soprattutto Gene Hackman?
Gene Hackman era un attore che non doveva fare l'attore, cioè era uno che diciamo, anche lui raccontava che era quasi preso in giro, ma non tanto, perché poi era sempre stato un ragazzone, poi è un omone, aveva questo sguardo molto corrucciato, ma tutti quanti tra coloro che con lui frequentavano, no? Dalle scuole d'arte, sia quelli che furono i suoi professori, erano molto scettici sul suo essere, sul suo poter essere un attore, proprio il viso che aveva, proprio il modo che aveva di comportarsi. Si sbagliarono tantissimo, e poi Gene Hackman fu, io penso, un must, si è inventato un modo di fare l'attore, è diventato proprio un attore con un volto, una presenza fisica, un modo di recitare che si è dato un ruolo ad unicum. Io, se devo pensare ad un attore come Gene Hackman, faccio molta fatica, non lo trovo uno che ha uno status così. Perché? Perché era non solo il bad guy perfetto, quindi la declinazione del cattivo, del villain, un po' a 360 gradi, ma era anche un attore che aveva un rapporto con la violenza su schermo, ma anche una violenza di tipo, diciamo, come lo direbbe Scorsese, una violenza umana
nel senso proprio di livello di indole, che diventa quasi una violenza con cui fare i conti in ogni aspetto quotidiano e quindi anche attoriale, che non ce l'ha nessuno, un po' perché ha avuto una storia personale molto particolare, in cui il padre spesso l'ha detto anche lui, che il padre era un uomo violento, una persona violenta con lui, e un po' perché lui ebbe anche, dovette combattere con delle parti di se stesso. E la recitazione è stata quello che gli ha più permesso di sublimarlo e di affrontarlo. E una cosa che vediamo sempre, se tu ci pensi, in quasi in tutti i film che ha fatto, sia sui piccoli, che sono molto poco conosciuti, ma che lui ha dato poi una prestanza e una forza nei film, là, sia i grandi ruoli, come vabbè, quelli che ha vinto gli Oscar, Il Bacio della Legge o Gli Spietati, ma anche nei film più commerciali come La Giuria o nei ruoli un po' più,
ricordiamo,
diciamo,
anche
posati come Tenenbaum.
Sì, Tenenbaum, certo, è anche quel gran film che è La Conversazione di Francis Ford Coppola, che tra l'altro
tornerà,
uscirà al cinema dal 10 al 16 marzo, la Lucky Red, che si fa sempre trovare pronta, diciamo, riporterà nelle sale questo gran film di Francis Ford Coppola.
Il mio preferito era Il Braccio della Legge, sarà che io ho amato Friedkin tantissimo.
Ha vinto il suo primo Oscar con questo.
Esatto, sì. Che era il 73-72, non mi ricordo, però sì, inizia nei 70.
Tra l'altro è disponibile anche in streaming su Disney Plus, se non sbaglio, Il Braccio Violento della Legge. Sì.
Ed è proprio quell'idea di cattivo che ti dicevo prima, cioè è molto disorientante, non è mai scontato, è un tipo di violenza che viene calibrata in tanti modi diversi e che spesso serve anche ad empatizzare con lo spettatore, e non è facile, è difficilissimo fare una cosa del genere.
Sì.
Perché ti respingeva e poi ti attraeva in continuazione.
E lui ha girato l'ultimo film, se non sbaglio, proprio con Morgan Freeman e Monica Bellucci, che si chiamava Under Suspicion, che fu presentato al Festival di Cannes proprio una ventina di anni fa. Dopodiché, appunto, lui si ritirò completamente dalle scene, e come abbiamo detto,
ma lui era molto polemico pure,
era,
no?
Sempre
mi
molto
pare.
Polemico, sì.
A livello politico, perché poi anche questa cosa è stato molto democratico, però poi è stato molto in linea con Reagan, per esempio.
Sì.
Poi invece anche con Hollywood si è scontrato tantissimo, sicuramente nell'ultima parte della sua carriera, insomma.
Sì, appunto, tanto da prenderne le distanze, non solo smettendo di fare l'attore, ma anche proprio fisicamente, scappando, no? Fuga da Hollywood,
sì.
mi verrebbe da dire, davvero.
Attore enorme, veramente.
Un attore enorme, Gene Hackman, è vero. E, recuperatelo anche, Gli Spietati, altro, insomma, capolavoro di Clint Eastwood, no? A proposito di reganiani, no?
E poi lì fa una scena proprio con Morgan Freeman,
sì,
che è terrificante,
sì,
dall'altro, quella scena.
Com'è che si chiamava il titolo originale di Spietati?
Unforgiven.
Sì,
e vinse il suo secondo Oscar, tra l'altro.
Vinse un film di 30 anni fa, anzi, credo fosse il 93 o 94. Sì, comunque più di 30 anni fa, vinse anche l'Oscar come miglior film. Guarda,
La scena finale con Clint Eastwood che ti uccide prima di spararti, che c'ha quella faccia incredibile.
Vi ricordo che avevo la VHS di questo film, pensa un po'. E, no, volevo dire una cosa, non so se poi concorderai con me, visto che abbiamo citato Clint Eastwood sugli Oscar. C'era un periodo in cui gli Oscar prestavano grande attenzione al cinema di Clint Eastwood, poi a un certo punto l'hanno cominciato ad ignorare, e io credo che i film migliori di quest'anno, senza nulla togliere a un The Brutalist, a un Emilia Perez,
ad
una Nora, eccetera, si trovavano fuori dalle nomination. Te ne cito soltanto tre. Quelli che mi... Uno è Giurato numero 2 di Clint Eastwood proprio. Il secondo è Civil War di Alex Garland. E il terzo è Here di Robert Zemeckis. Cioè, sono tutti e tre film che ho mutolito.
Ci sto pensando perché sai, gli Oscar hanno una loro modo di selezionare.
Sì.
Allora,
Però diciamo questo, io sono d'accordo con, lo dicevo anche prima, con il commento che ha dato il grande Gianni Canova, ecco, questi sono gli Oscar più conformisti degli ultimi anni. E invece dei film come Giurato numero 2, Civil War di Alex Garland, che danno insomma una visione di uno spaccato di contemporaneità, soprattutto quella che sta vivendo l'America in questi ultimi anni, anche molto, molto feroce, devo dire, no? Quindi sono voluti andare un po' sul sicuro da questo punto di vista, in un senso,
ovviamente quello di Gianni Canova, voglio dire, ha un peso enorme. E io credo che invece questi Oscar siano degli Oscar che, tolta il casino che c'è stato con Emilia Perez, perché sono 13 nomination e probabilmente avrebbe preso molto, hanno deciso di fare hanno preso una piega industriale, cioè ha vinto il cinema indie, che invece vuol dire tanto, non ha vinto la 24, che è una distribuzione che rispetto a Neon, per esempio, che è quella di Anora, sta avendo un momento di transizione, tra l'altro penso che Civil War fosse suo, e quindi non sono d'accordissimo sulla parte che sono stati apolitici, però Civil War era veramente troppo quest'anno. Era l'unico film che tra questi tre che hai detto avrebbe avuto un senso agli Oscar, ma forse era veramente troppo, perché è un film che fa un ritratto dell'America veramente troppo, ancora inaccettabile. Forse ci si arriverà, no, speriamo a quello che dice il film, ma ad accettare quella visione dell'America forse ci si arriverà, forse è inevitabile, però adesso quest'anno era veramente aspettarsi troppo.
Esattamente, e adesso però è arrivato...
Scusami,
No, hai fatto bene ad aggiungere questo. È il momento della nostra rubrica Lost Highways, dedicata al cinema di Lynch, quindi direi sigla. Lost Highways, viaggio nel cinema di David Lynch. La mia sigla è molto più inquietante dei film di David Lynch stesso, devo dire. Va bene, siamo arrivati al 1984, no? Terzo film da regista di David Lynch, uno dei più grandi flop, devo dire, non solo del cinema di Lynch, e anche la cosa un po' più estranea dal mondo lynchiano, ma anche uno dei più grandi flop della storia del cinema. Sto parlando di Dune, del 1984, una produzione di Aurelio De Laurentiis e David Lynch. Stiamo parlando del romanzo di Frank Herbert, che insomma ha conosciuto poi una, al di là del più grande film mai realizzato su Dune, quello di Jodorowsky, è arrivato poi al successo negli ultimi anni con Denis Villeneuve. Però nell'84, quasi 40 anni fa, perché uscì il 14 dicembre 1984, ci si aspettava grandi cose, invece fu un buco nell'acqua questo Dune, no? Di David Lynch.
Ma tu immaginati, tu sei Dino De Laurentiis, davanti a te vedi un cinema americano che con le saghe sci-fi sta prosperando, perché quella è l'epoca di Lucas e Spielberg, no? L'epoca di Star Wars, era arrivati già più di un capitolo, quindi vedi tutto, insomma, con questa sorta di bolla creativa cinematografica. C'hai uno dei registi fondamentalmente in rampa di lancio, perché invece Elephant Man fu tantissimo apprezzato, abbiamo raccontato l'altra volta, e decidi di dare a... Tra l'altro Lynch rinunciò a una regia di Star Wars propostagli da Lucas, invece accettò di fare Dune. Perché? Perché era memore, intanto poteva lavorare con Frank Herbert, con cui lavora la sceneggiatura, e poi perché aveva una sua visione. Lui si occupò, come al suo solito, a 360 gradi del film, i costumi, la scrittura, insomma, prese anche degli attori suoi, che poi erano attori fetici, che il McCallan ancora non fece, Twin Peaks, che è del 90, ma siamo insomma 6 anni prima, divenne poi il suo attore, e ci fu un caso anche lì sul casting, su Sting, su tutti quegli attori che lui prese, a parte i più noti. E investi tutti quei soldi, fai un film che poi diventa un flop al punto tale che non è solo box office ma anche artistico, perché è il film che Lynch nega, è proprio il film che non vuole assolutamente sentir parlare mai, e ci fu uno stop incredibile alla carriera lanciatissima di Lynch, che però secondo la mia modestissima opinione fu poi la chiave di volta della carriera di Lynch, perché da lì in poi prese una strada e fu quella che poi lo consegnò definitivamente alle future generazioni, cioè a noi e a quelli che trovano dopo di noi. E Dune, a me la cosa che prende di Dune è poi come è diventato dopo l'uscita al cinema un cult, perché poi sono tantissime persone che hanno rivalutato il film, è andato molto bene al mercato home video, inspiegabilmente, poi non lo so, non è una logica che mi sfugge, sì, ma non capisco come tutti, tantissime persone l'hanno poi
andato, sì, perché sono dopo film che entrano nella leggenda, questi grandi flop. Ora è di tutt'altro tenore, eh. Pensa a quello di Michael Cimino, com'è che si chiama? I Cancelli del Cielo? Cancelli del Cielo, anche quello poi è diventato un film cult poi negli anni a venire, ma anche quello fu una grande produzione che mandò in rovina completamente una casa di produzione.
Ma un movimento, ma la New Hollywood finì
esatto, finì con, sì, è segnato un prima e un dopo, no? Però poi col passare degli anni è stato riscoperto e c'ha grandi apprezzamenti, ha ricevuto, poi sono due film completamente diversi, devo dire. Però ecco, il fatto che Lynch poi non ebbe nessun, credo che anche per questioni contrattuali non partecipò al montaggio del film.
No,
un regista appunto siede poi quando ha finito a fianco del montatore. Il suo lavoro continua in sala di montaggio, no? Invece David Lynch non partecipò al montaggio di questo film, che incassò 31 milioni di dollari a fronte di, non so, veramente tanti.
50, sì. Quanti erano?
All'epoca,
meno,
adesso
no?
Non vediamo se riesco a ritrovarlo. Comunque lui, una delle ultime dichiarazioni di David Lynch, quando uscì il primo Dune di Denis Villeneuve ed era il 2018-2017,
sì,
più o meno, lui disse che non ce la faceva,
non l'avrebbe visto,
esatto. Penso che così non ha fatto neanche con il secondo film, visto che non ha visto il primo, quindi dalla sua vita ha voluto proprio rimuovere.
Poi lui era ben rosicone, abbiamo già detto, lui era, sì, uno che non è che la prendeva leggerissimamente, sì, diciamo, sì, le prendeva, sì, bene, sì, queste cose, diciamo.
Esattamente, però ecco, sarebbe da riscoprire. Io credo che non c'è da nessuna parte in streaming questo film, sarebbe invece molto interessante.
Ma non era su Prime Video? Non vorrei di una stupida.
Era su Prime Video, era? Può darsi, non lo so.
Ma tu da quanto tempo è che non lo vedi questo film?
Ma sì.
Detto tra me, come se non ci stessero ascoltando.
Da un bel po'. Io ricordo che mi feci tutta la collezione di David Lynch ad... con un mio amico comprammo tutte le, c'erano ancora i Blu-ray, non c'erano, pensa un po', comprammo i DVD che erano editi all'epoca da Raro Video, che credo esista ancora, Raro Video, c'era sta bancherella quando Luca Comics era, diciamo, una sagra di paese all'epoca, c'era sta bancherella e ti parlo forse del 2003-2004 forse, quindi vent'anni fa, mi ricordo, comprammo non tutte perché non c'erano tutte, però c'era, mi ricordo, Elephant Man, Mulholland Drive, È una storia vera e anche Dune, c'era il DVD di Dune, che erano tutti stati editati da Raro Video, per Lone Video, sì, quando ancora Lone Video c'aveva, insomma, era quasi al crepuscolo, devo dire, perché poi di lì a poco ci sarebbero stati anche internet, l'avvento di internet, insomma, i vari Napster, Mule e compagnia bella.
Che noi non conosciamo assolutamente.
No, lo sappiamo, noi
mai,
assolutamente
hanno
tutto legale. No, davvero, tutto legale al cinema in particolare.
Soprattutto.
In particolare al cinema, sì.
No, perché
comunque
l'ho rivisto,
sì, io non l'ho rivisto, quindi probabilmente lo vidi, mi ricordo che di non averli visti subito di lì a poco quei film, me li ero un po' dosati nel tempo, però diciamo nell'arco di 2 anni, quindi forse sono proprio 20 anni che non rivedo, dovrei rivederlo effettivamente, magari ritorno anch'io ad apprezzarlo. Perché poi abbiamo anche un background diverso, voglio dire, nel crescere del tempo storico, per quanto riguarda anche il cinema e tutto quanto.
Io l'ho rivisto 3-4 mesi fa, più o meno, e non avevo tanto tempo anch'io. Devo dire che l'unica cosa che ho molto apprezzato è stata la cura sui costumi, che so che lui ci ha messo molto del suo, sì, in questo, e che lui ha provato un po' a fare quello che adesso in tanti falliscono, quindi una cosa difficilissima, cioè provare a piegare la propria visione, che è particolarissima, lo sappiamo e poi ne parleremo, ad una legge del mercato da blockbuster americano o insomma europeo, che è quello poi non so se erano di Mickey 17, ma un po' quello che è successo anche a quel film là, quindi pensa quanti anni dopo, è una legge che che più o meno cazza tutti, è una cosa incredibile, perché il film ha dei problemi enormi proprio.
È vero, è vero, è vero. Però diciamo che dalla prossima settimana tireremo fuori l'artiglieria pesante. Dalla prossima settimana o da quando sarà? Perché sapete che la nostra rubrica non vogliamo dare appuntamenti certi. David Lynch ci accompagna e ci accompagnerà, insomma, magari non consecutivamente. Vedremo un po'. Insomma, il prossimo film, lo possiamo dire, è Velluto Blu.
È il film più bello per tante, il film più bello che ha fatto. Sì, insomma, sì. Vediamo.
Lo scopriremo. Intanto recuperatevi Dune. Grazie Jacopo, come sempre.
Grazie,
ci sentiamo la prossima settimana. Ciao. Adesso alle 17.55 è arrivato il momento di tornare ad aprire la finestra sulle serie televisive. Esce oggi su Netflix una serie molto attesa, si tratta di Il Gattopardo. Ovviamente il nome va subito, la mente va subito al capolavoro di Luchino Visconti del 1962. È stata fatta una miniserie da Netflix con un gran cast: Kim Rossi Stewart, Deva Cassel, Benedetta Porcaroli e tanti altri. Tra poco ne parleremo con Valentina Arieti. Intanto ci ascoltiamo il trailer.
Principe! Aiuto!
Aspetta!
Papà!
Con gli scontri in città, tutte le famiglie legate ai Borbone sono a rischio.
C'è un esercito che si avvicina, lo volete capire o no?
Basta. La nostra vanità è più forte di qualsiasi esercito, ricordatelo. Zione, qui siete tutti al sicuro.
Sì, papà.
Hai deciso di combattere al loro fianco?
Concede, ascoltami. Potremmo scappare. Tuei.
Don Calogero Sedara...
Mia figlia.
La signorina Angelica Sedara.
E non si fermerà fino a quando non otterrà quello che vuole.
Che sarebbe?
Vuole essere voi. Io li vorrei morti.
Momento di riaprire il nostro capitolo dedicato alle serie televisive. Oggi esce una serie molto attesa e anche molto costosa, insomma, un grande investimento da parte di Netflix Italia. Sto parlando del Gattopardo, che torna dopo il capolavoro di 62 anni fa di Luchino Visconti in una versione tutta nuova, perché nel formato miniserie questa volta. E ne parliamo di questa ingente produzione Netflix con Valentina Arieti di Movie Player. Buonasera Valentina.
Ciao,
bentornata con noi. Siamo qua per parlare appunto del Gattopardo, che esce proprio oggi su Netflix, questa miniserie davvero colossal, insomma, anche per essere una produzione molto italiana, un gran cast, anche una grande presentazione, perché so che c'è stata una presentazione di tutto rispetto al Teatro dell'Opera.
Tu c'eri.
Vi ho visto un po' sui social, molto eleganti, vestiti, abiti da sera, smoking, veramente tutti molto molto belli, molto fighi. Però ho letto anche la tua recensione che è già pubblicata su Movie Player. E che cosa ci puoi dire di questa nuova versione del Gattopardo del Tomasi da Lampedusa?
Allora, intanto un aneddoto: l'evento era talmente elegante che persino il cane che si vede nella serie, che tra l'altro è bellissimo, secondo me la vera star della serie è il cane, un levriero irlandese bellissimo, aveva una specie di pettorina con uno smoking disegnato, quindi pensate un po', cioè anche il cane avevano vestito bene. Ma diciamo sì, lo sfarzo dell'evento, come dicevi tu, rispecchia assolutamente il grandissimo budget investito. Anch'io nella recensione ho parlato proprio di colossal seriale, perché penso sia la più costosa produzione Netflix Italia originale fatta fino a questo momento, e in effetti si vede, i soldi spesi si vedono tutti sulle location, sui costumi bellissimi. Tra l'altro all'Opera di Roma abbiamo potuto anche quasi toccare, perché sennò secondo me qualcuno veniva lì e mi dava uno schiaffo sulla mano, i vestiti delle protagoniste, che dal vivo devo dire che sono stupendi. Le ambientazioni, si sente un po' la film commission, cioè vedi certe inquadrature da cartolina, da proprio da agenzia del turismo, e dici la senti il capriccio, quindi inevitabile insomma che almeno nel primo episodio ti spinga molto sulla bellezza del film. Però ecco, diciamo, secondo me la cosa più interessante è che, come dicevi giustamente tu, sono passati più di 60 anni dal film di Visconti e ancora di più proprio dalla pubblicazione del libro, perché è stato pubblicato nel 58 e oggi è un po' anacronistica la vita dei principi, dei nobili di Salina, perché tu vedi veramente questo sparso, questo non fare niente fondamentalmente, perché stanno lì, si vedono questa serie di colazioni, il principe poi si va a vedere i limoniti, poi si riposa col cane, si beve il vino fresco, bianco, e tu dici ma sì, ok. E secondo me sono consapevoli di questo, che i tempi sono cambiati, e quindi Salina sono più ambigui, più sfumati, non è che sono dei villain, però secondo me sono più villain in questa versione della storia, e molto più interessanti invece sono i personaggi di Angelica, che nel film era Claudia Cardinale, qui invece è Deva Castella, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, quindi super figlia d'arte, e il padre, soprattutto il padre Colangeli, l'attore che fa Don Calogero Sedara, il sindaco di Donna Fugata, che grazie alla sua intelligenza diventa ricco, non nasce ricco, e quindi poi diventa un po' l'antagonista di Salina. In realtà, secondo me, oggi sono loro i personaggi più interessanti, perché si sono guadagnati la loro posizione, no? E quindi c'è questo ribaltamento di punto di vista che mi è piaciuto molto. Se devo dire, secondo me non tutti gli attori sono proprio in parte. Non ho apprezzato per niente il fatto che veramente sugli accenti il lavoro è disastroso, perché alcuni proprio hanno l'accento romano, altri del nord, e poi però si sforzano di fare quello siciliano, quindi lì si doveva fare un lavoro maggiore. Però diciamo tutto insieme lo tiene bene Kim Rossi-Stewart, che poi in quanto Don Fabrizio Salina e Golo, che fu di Burt Lancaster, è diciamo poi il cuore, tiene tutto insieme, quindi lui ci sta sia come stick roll, come si dice, sia anche come insomma fa più esperienza dei più giovani, quindi lui e Colangeli tengono botta, diciamo. Quindi secondo me è una serie che non è perfetta, però chi ama le storie in costume sicuramente poi si appassionerà, anche perché poi c'è, essendo 6 episodi, c'è più tempo per approfondire certi aspetti della storia. Ah, e poi un'altra novità è il personaggio di Concetta, che lo interpreta Benedetta Porcaroli, la figlia del principe di Salina, che diciamo sia nel libro che nel film di Visconti è proprio una figura marginale. Cioè, poverina, lei è la cugina di Tancredi, che Alain Delon, che veniva messa da parte quando poi arrivava quella più bella, no, Angelica? Invece qui hanno proprio scritto la parte in più, e lei diciamo diventa una specie di figura che contesta l'autorità paterna e la mette in discussione, ecco, cosa che non c'era nel romanzo che nel film. Quindi ecco, queste sono le due chiavi di lettura nuove, e quindi insomma alla fine secondo me si fa guardare, dai, si fa guardare, poi tutti i soldi spesi dobbiamo giustificarli, quindi ormai si vede.
Esatto, no? Quindi magari c'è anche un'attenzione maggiore anche alle tematiche del presente, ecco, forse un Gattopardo sempre ambientato ai tempi dell'Unità d'Italia, però magari con un'attenzione, un focus molto più diciamo attento sui tempi che corrono.
Sì.
Perfetto. Va bene, allora cara Valentina, io ti ringrazio, troverete la recensione di Valentina, trovate già la recensione di Valentina su il sito di MoviePlayer, movieplayer.it. Io ti ringrazio di essere stata con noi, di averci parlato appunto del Gattopardo, che oggi è disponibile, da oggi è disponibile su Netflix. Grazie Valentina.
Grazie, ciao.
Ciao, un abbraccio, grazie. E dopo Valentina noi abbiamo concluso con questo 24esimo appuntamento con la settima ossessione. Vi ricordo come sempre che troverete a partire da domani la puntata disponibile sul sito di Nova Radio, novaradio.info, e da venerdì alle 18 disponibile in streaming, in podcast sempre su Spotify e tante altre piattaforme. Ci vediamo, anzi ci sentiamo tra 7 giorni, e vi auguro come sempre una buona serata.